Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Buon pomeriggio dal gruppo di Afrofonia in studio oggi con voi, Dulce Araújo che vi parla e Filomeno Lopez che ci dovrà raggiungere tra un pochino con un ospite. E dall'altra parte del vetro abbiamo Silvio Anelli alla parte tecnica e Luciana Fantini alla regia. Si è tenuto dal 10 al 14 di novembre ad Abidjan, in Costa d'Avorio, un incontro tra il SECAM e il CCCE sulla nuova situazione della missione Agentes, scambio di preti e agenti pastorali, formazione delle vocazioni. Il SECAM, sapete, è il simposio delle conferenze episcopali dell'Africa ed ha sede ad Accra, capitale del Ghana, mentre la CCEE, il Consiglio delle conferenze episcopali europee, si trova in Svizzera. Dunque, per parlarci di questo incontro abbiamo in linea con noi dalla Svizzera il padre Duarte Cugna, che è segretario generale del CCCE, e in studio avremo più tardi, dicevamo, padre Bulefu, che è professore all'Università Urbaniana e fondatore di una comunità religiosa maschile. Intanto salutiamo il padre Duarte Cugna, che è già con noi in linea. Padre, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio anche a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
Bene, noi dicevamo che questo incontro di Abidjan si iscrive nella linea di una cooperazione tra questi due organismi, il SECAM e la CCCE, organismi ecclesiali. Questa cooperazione è iniziata alcuni anni fa, intorno all'inizio di questo decennio del 2000, e che tende a rinforzare la comunione e la solidarietà pastorale tra la Chiesa in Africa e in Europa. Si sono già organizzati alcuni incontri in passato, tra cui segnaliamo uno nel 2007 sulla problematica della schiavitù che si è realizzato in Ghana in occasione del bicentenario dell'abolizione della tratta negriera, poi un altro nel 2008 a Liverpool sull'emigrazione come nuova opportunità di evangelizzazione. Per quanto riguarda questo invece di Abidjan, nel mese di novembre che abbiamo appena lasciato alle spalle, nel messaggio finale si legge che negli ultimi 30 anni la Chiesa universale affronta nuove sfide dovute alla globalizzazione e alla secolarizzazione e che questo richiede nuovi metodi di evangelizzazione e di conseguenza anche una nuova preparazione degli agenti pastorali. Ed è in questa scia che i vescovi che si sono riuniti ad Abidjan, una cinquantina tra europei e africani, hanno analizzato criticamente i diversi tipi di preti africani in Europa e viceversa. Noi chiederemo al padre Cugna di dirci qualcosa su questo, ma prima ancora volevamo farvi sentire il Monsignore Palma Bakal, che è arcivescovo di Accra in Ghana e che è uno dei membri del SECAM che ha partecipato all'incontro e al quale abbiamo chiesto questa mattina al telefono da Accra che problemi ci sono da meritare un'analisi critica da parte dei vescovi. Ascoltiamolo.
Non dobbiamo partire subito da problemi, ma partendo dal fatto che oramai abbiamo queste nuove sfide, nella nuova evangelizzazione ci siamo chiesti, i nostri preti sono pronti a svolgere questo lavoro missionari, e allora è più una sfida che vogliamo prepararci positivamente a quello. Quali sono i problemi? Oramai dobbiamo ammettere che i preti che si trovano in Europa, i preti africani che si trovano in Europa, non sono lì solo per motivi di studio, parecchi oramai sono lì anche come missionari, oppure anche come fidei donum, e che si danno da fare in questo contesto della nuova evangelizzazione in Europa. E allora dobbiamo chiederci qual è la loro preparazione e se la preparazione è adeguata per poter far fronte a una società post-cristianizzata, no? Una società che ha fame e sete di Dio, ma i metodi che si usavano un tempo fa non sono più adeguati a queste sfide. Abbiamo dei sacerdoti che sono in Europa come studenti e si danno da fare anche loro durante le vacanze, vanno in parrocchie e che danno anche dei servizi pastorali. E poi per noi vescovi dobbiamo anche noi prepararci ad accogliere queste istanze e anche questi preti. Dobbiamo preparare le nostre comunità, i laici, a saperli accogliere come missionari. Diciamo l'Europa secolarizzata, l'Africa secolarizzata va in una direzione tutta differente molte volte dalla Chiesa, insomma. E allora vedendo questo conflitto di direzionale, siamo noi, vescovi, sacerdoti e laici, a dover far sì che quelli che si trovano lì a dover svolgere questo lavoro siano ben preparati intellettualmente, culturalmente, psicologicamente e anche spiritualmente.
Invece da parte dell'Europa verso l'Africa siamo abituati da secoli con i missionari europei in Africa, si pongono anche questo settore nuovi problemi?
Oh, certamente, oggigiorno insomma sono molto pochi i missionari che vengono dall'Europa in Africa oramai, ce ne sono che vengono e siamo grati perché questo dà sempre la fisionomia del cattolicesimo, no? E della Chiesa e accogliamo questi, non saranno solo gli europei a venire qua ma anche gli asiatici che sono qua anche dall'America Latina, missionari vengono qua. Una volta si parlava dell'Africa in un modo, oggi l'Africa è cambiata, tutta cambiata. Oramai tutto il mondo è paese, quello che succede in Europa ha delle ripercussioni qua, come diceva il Santo Padre, no? Che l'Africa oramai è il polmone spirituale della Chiesa nel mondo, no? Che l'Africa deve anche badarsi molto da due malattie possibili. Ha parlato del secolarismo con tutti i suoi influssi tossici, spiritualmente tossici, come diceva il Santo Padre, al sinodo sull'Africa e anche ha parlato del fatto che in Africa oramai anche c'è il fondamentalismo religioso e allora ci dobbiamo veramente preparare. Chi viene qua deve anche conoscere la situazione sociale, politica, culturale e non venire qua con diciamo dei preconcetti di un tempo fa.
Ecco, questo era Monsignor Palma Bakal, che è tesoriere del SECAM, ci parlava da Accra in Ghana a proposito di questo incontro dei vescovi europei e africani ad Abidjan sulla nuova evangelizzazione, lo scambio di agenti pastorali e la loro formazione. Dalla Svizzera abbiamo invece il segretario della CCCE, il padre Eduard Cugna. Padre Eduard, è d'accordo con quanto ha detto Monsignor Bakal?
Sì, come no, Monsignor Palma Bakal è uno, forse uno dei grandi entusiasti di questi incontri, è sempre stato presente e quindi li prende anche con una certa leadership questi incontri e siamo sempre molto grati a lui per tutto il sostegno a questi incontri. E credo che questo incontro a Abidjan è stato un'opportunità di un incontro molto, molto amichevole, però anche molto onesto, molto sincero, sulle difficoltà dei preti prima di tutto delle vocazioni. Abbiamo cominciato a guardare la questione delle vocazioni e capire che come in Europa, forse anche molto per quello che diceva Monsignor Pambacca della secolarizzazione, le comunità cristiane hanno sempre meno vocazioni, persone disponibili per la vocazione sacerdotale. Tutto questo ha un significato, abbiamo cercato anche di guardare le ragioni, le difficoltà. Però non ci siamo fermati lì, anche perché guardando l'Africa, dove ormai sono tante vocazioni nuove, in alcune diocesi ancora mancano molti preti, però in altri cominciano ad avere vocazioni, seminari pieni, uno capisce che il Signore continua a chiamare e mi pare che questo segno di speranza è stato lì molto visibile. Poi il tipo di formazione, oggi è molto importante il prete che è formato sia per il popolo accanto della sua diocesi, ma sì anche con una certa cattolicità, capacità di capire la cultura, il linguaggio e anche la storia di altre culture, dove lui possa essere anche in un certo momento mandato, inviato come missionario. E questo serve sia per gli europei, che come dicevamo signor Palmbach, oggi sono molti pochi quelli che vanno in Africa, anche perché mancano qui in Europa, ma questo nuovo movimento di preti africani che arrivano in Europa, e abbiamo allora visto come questa formazione è importante di tenerla seriamente. E qui un tema molto delicato è il posto dove deve essere fatta la formazione. Sembra che più gente oggi difende l'idea che la prima formazione deve essere fatta in loco e quindi gli africani devono preferenzialmente studiare in Africa, in Europa e in Europa, anche per la maturità della fede, l'esperienza di una fede cosciente e una identità anche consistente che possa poi essere anche forti davanti alle crisi, alle difficoltà. Però
ecco,
poi...
su questo abbiamo anche un contributo di Monsignor Bacal che faremo sentire più avanti, la lasciamo per il capitolo delle soluzioni a questi problemi, se non si offende Padre Cugna. Nel frattempo abbiamo il collega Filomeno Lopez che è arrivato in studio, che salutiamo e lo lasciamo anche libero di rivolgere qualche domanda a Padre Cugna.
Ah, padre, sì, no, volevo semplicemente dire sul tema della formazione. E, prima di tutto, io spero che anche fra qualche tempo questo incontro delle due episcopato dei due continenti si ritrovino anche per parlare dei laici, la formazione dei laici, perché si parla molto della formazione dei preti e gli ultimi documenti, soprattutto l'ultimo sinodo per l'Africa, sul tema della pace, della giustizia, dove sono venuti fuori i problemi di questo problema della cultura che sta accadendo, che bisogna rialzare, quindi si fa molto affidamento ai laici. Però giustamente la Chiesa pensa molto a tantissimi anni di formazione dei loro preti, ma i laici siamo un po' messi da parte. Possiamo sperare che qualche tempo questo tipo di incontro ci sarà anche per questo?
Questo incontro, il tema era i preti, era centrale dei preti, anche se abbiamo anche toccato e affrontato la situazione di altri agenti della pastorale, sì. E chiaramente i laici. Oggi, per esempio, una delle cose che si è vista è che molti dei missionari, della gente che va a annunciare la fede in Africa, dell'Europa, non sono più i preti che mancano, ma tanti laici, anche i giovani, che dopo la formazione iniziale vanno in Africa, sì, dove possono allo stesso tempo aiutare con quello che hanno imparato e studiato, E aiutare nella comunità cristiana. Quindi si vede che c'è un laicato oggi molto missionario e questo è forse il punto principale del nostro incontro, che forse è già anche presente negli altri, è che la dimensione missionaria appartiene alla struttura della fede, quindi dal battesimo che noi abbiamo questo compito, questa missione di essere missionari, sia preti, religiosi, laici, siano giovani, siano più anziani. Quindi l'annuncio del Vangelo e, se possibile, anche andare oltre. Quindi questo senz'altro è un aspetto dei laici.
Allora, sì.
Poi,
sì
adesso
sì.
È previsto già un prossimo congresso anche a Roma, un simposio che sarà a febbraio del 2012 a Roma, e lì si parlerà di una forma ancora più sviluppata, perché questi seminari che abbiamo avuto, questi ultimi tre, sono di piccole delegazioni, 10-12 membri di ogni episcopato. Okay. Vogliamo fare adesso di nuovo, come è stato fatto nel 2004, un grande simposio con almeno un delegato di ogni conferenza episcopale europea e di ogni conferenza episcopale africana. E lì il tema sarà molto più il rapporto fra i due continenti in tutte le dimensioni della Chiesa.
Della Chiesa, ok.
Evangelizzazione, sì. In generale, diciamo.
Sì, io avevo solo di nuovo altre due questioni molto pratiche. La prima, per quanto riguarda questo aspetto, anche se si è discusso di qualcosa per quanto riguarda lo scambio, perché non molti paesi europei, per esempio un prete che viene dal sud del mondo, può facilmente inserirsi come... anche per esempio per essere parroco. Non so se qualcosa è cambiato da quel punto di vista o meno. E poi l'altra cosa è anche per quanto riguarda la formazione. Io vedo, secondo me, ma mi sembra che i preti africani, ma un po' quelli della delle chiese, delle missioni in generale, sono forse un po' più avvantaggiati, nel senso che la formazione che si riceve anche a casa è lo stesso, almeno per quanto riguarda filosofia e teologia, è la stessa cosa che si studia anche da questa parte. Quindi da questo punto di vista cosa cambierebbe molto?
Allora, la prima questione sui tipi di, sulla possibilità anche culturale dei preti. Noi abbiamo visto in generale tre tipi di preti africani che stanno in Europa, anche se tutte le analisi sono fragili, però ci sono i preti che vengono a studiare. E di questi, oltre i seminaristi, che sono sempre di meno perché ormai si cerca, come dicevo prima, che la prima fase della formazione sia locale
sì.
Ma che vengono in Europa a fare post-graduazione, dottorati, licenze, sia nelle università pontificie sia in altri paesi. Questo è un tipo di prete che, come diceva Monsignor Pambuckle, sono anche persone che stanno disponibili per aiutare, dare una mano nella pastorale. Poi un altro tipo di preti africani sono quelli che vengono a accompagnare i migranti, queste comunità africane che alle volte stanno ancora in una fase di integrazione, di difficoltà,
sì.
E che hanno bisogno di mantenersi ancora appoggiate dalla cultura, e questo è bello, anche di favorire ci sembra molto importante di favorire la manutenzione,
sì,
della cultura tradizionale, in una logica di dialogo, di apertura a tutte, anche alla cultura locale, però senza perdere l'identità. E questi preti africani, alcuni sono quelli che cappellani per queste comunità. E poi adesso vengono un altro tipo di preti, sia quelli che studiavano e che poi sono rimasti con un accordo fra i vescovi, sia quelli che vengono dopo questi accordi, un vescovo europeo che chiede a un vescovo africano alcuni preti per 3-5 anni, conforme l'accordo, che vengono come fidei donum. E sono preti che l'importanza in questa linea di incontro si è insistito molto nella dimensione, nel fatto che siano i due vescovi che si mettono d'accordo e che ci siano accordi scritti addirittura, perché non sia la questione di un prete che rimane qui senza autorizzazione del vescovo, senza si capire molto bene a chi appartiene. E quindi oltre questi tre tipi di preti, studenti, cappellani delle comunità migranti o fidei donum, sono realtà diverse, e quello che si chiede è che i vescovi, quando fanno venire un prete africano in una comunità europea fidei donum, scelgono un prete che sia capace di questa novità culturale, che evidentemente, perché non sarà semplice né per il prete né anche per la comunità questo shock di cultura. Però le esperienze, e sono già molte in diversi paesi, dal Portogallo all'est dell'Europa già anche, e nell'Inghilterra o in Francia o nel Belgio, nell'Olanda, nella Germania, in Italia, ci sono bellissime esperienze di collaborazione fra la comunità e il prete, e veramente di esperienze missionarie, nel senso di annuncio del Vangelo e di pastorale anche, di complementare, di accompagnare la gente nella fede. Però non ci sono soltanto le cose belle, ci sono anche difficoltà. E allora c'è bisogno di continuare questa formazione continua, abbiamo anche parlato nell'incontro, un continuare di capire la fede nel linguaggio attuale, mantenendo l'ortodossia della fede, la sicurezza della tradizione, ma allo stesso tempo capace di dialogare con gli uomini di oggi.
Ma si parla tanto di queste difficoltà, ma non riusciamo bene a capire quali sono.
Le difficoltà principali sono difficoltà di linguaggio, di tipo di liturgia, più festivo, più silenziosa, sono tipo di abitudini di vita, alle volte anche il prete che si trova solo, abituato come in Africa a vivere in comunità, poi arriva qui nelle parrocchie, non ci sono altri preti con cui possa vivere, e una delle difficoltà più grandi che si è parlato è il fatto che il prete possa sentirsi solo, e quindi c'è bisogno di un accompagnamento. I vescovi hanno anche chiesto agli altri vescovi nel messaggio finale che si possa fare un vero accompagnamento, una paternità da parte dei vescovi locali che ricevono un prete, che hanno un prete di un altro continente o di un altro paese nella sua diocesi, che possono stare vicino. Quindi sono difficoltà che vanno dalla pastorale alla vita spirituale e personale del prete. E queste difficoltà comunque non sono per niente cose
insormontabili.
Sono possibili di risolvere. La cosa è di guardarle con onestà e poi di cercare una risoluzione.
Ecco, per quanto riguarda le soluzioni, proporrei adesso di ascoltare il secondo contributo di Monsignor Buckle per vedere come si stanno muovendo in termini di soluzioni. Vediamo.
Già ci si sta parlando dei seminari che si mettano insieme, poi di sinergia dei seminari, sinergia delle università cattoliche, sinergia anche di certe diocesi, insomma, diocesi, gemellaggi e tutto, no? E allora diciamo che abbiamo fatto un bel passo in avanti. Certamente noi in Africa è una grande gioia per noi, avendo delle vocazioni, che vogliamo veramente formare queste vocazioni sacerdotali e religiosi, insomma, al meglio possibile, sia una formazione qua sul posto in Africa, oppure anche in Europa. I seminari a Roma, in Italia, in Germania, in Francia, in Inghilterra, sono oramai vuoti. E allora noi abbiamo dei seminari che sono pieni tempi. Perché non possiamo, per esempio, traslocare alcuni dei nostri seminaristi in Europa a formarsi lì, già da seminaristi. Avendo bel po' di tempo, potranno già adattarsi, diciamo, alla situazione culturale, sociale dell'Europa e essere in grado di poter far fronte a questa nuova evangelizzazione in un modo più positivo, o da fidei doni oppure da missionari. Questa è una possibilità. Un'altra possibilità, per esempio, è lo scambio di professori, perché in Europa avete dei seminari che hanno professori, tanti professori, ma un professore con 5 seminaristi oppure 10 seminaristi, mentre qua un professore del genere potrebbe avere almeno 100-150 seminaristi, insomma, per la formazione. E allora credo che darà più soddisfazione a qualche professore, insomma, traslocarsi qua in Africa e dare anche un servizio del genere, no? E allora queste sono le cose pragmatiche che dobbiamo mettere poi per poter realizzare questo desiderio di far fronte alla missione Argentes nella nuova evangelizzazione.
Ecco, Padre Cugna, lei diceva prima che si tende a privilegiare la prima formazione dei sacerdoti seminaristi proprio in Africa, mentre Monsignor Buckle suggeriva qualcosa di diverso.
Io direi di complementare, perché mi ricordo anche lì a Abidjan lui aveva suggerito questo, ma anche poi ha detto le difficoltà che possono esistere. Mi pare che, per quello che ho capito, è che è vantaggioso per i seminaristi di mantenersi vicino a casa per mantenere un certo rapporto con la tradizione della fede. Questo non vuol dire per niente che alcuni possono venire in Europa e fare il seminario. Mi ricordo nel mio tempo del seminario avevo 5 che venivano da Africa, da Angola, e sono sempre stati molto bene accolti. Sono oggi bravi preti in Luanda o in Benguela o nel Uambo. E quindi mi pare che sono cose complementari, possibilità complementari. Ma il fatto è che la maggioranza dei seminaristi oggi in Africa, soprattutto nelle grandi diocesi che hanno 300, 200, 300, 400 seminaristi, è chiaramente lì che devono essere formati. Quindi questa domanda che il Monsignor Pablo Buckle faceva, che i professori possono andare lì in Africa anche a insegnare, quel professore europeo che possa andare lì. Però lì si è parlato anche dell'importanza, della delicatezza di un professore di teologia di portare non i dubbi, le crisi di identità di un continente secolarizzato e difficile come l'Europa, ma di portare la fede della Chiesa, quindi una grande ortodossia, di un controllo molto serio su quanto uno insegna, così che i seminaristi possono essere formati e non soltanto informati sulla teologia e sulle scuole di teologia, ma possono veramente crescere in un'esperienza di fede, così che possono poi essere preti capaci di diversi dialogo culturale, perché altrimenti poi è più difficile. Nella situazione di oggi, no? Un mondo molto secolarizzato, ferocemente secolarizzato, molto erotizzato anche, e ci sono tante difficoltà che un prete ha bisogno sia della compagnia di altri preti e della comunità cristiana, sia di una formazione spirituale e dottrinale molto sicura.
Ecco, siamo il tempo purtroppo è tirano, io ritornerei però per chiedere quella cosa, se può dirci in due parole secondo lei, cioè se in molti paesi europei adesso dove certe clausole per quanto riguarda l'accoglienza, per esempio che un altro dal sud del mondo possa diventare per esempio parroco in Europa non è una cosa molto facile, qualche avanzo c'è stato da questo punto di vista o no?
Noi adesso dopo l'incontro abbiamo fatto il messaggio finale e adesso dobbiamo fare un rapporto più dettagliato per i vescovi, no? Dove si parlerà anche di tutte queste sfide che oggi ci sono e del modo come noi consigliamo l'incontro, i vescovi lì consigliano di procedere. Non è che ci siano, l'incontro non ha la pretensione di fare documenti per il futuro, però sicuramente accompagnare lì dove nelle diverse conferenze episcopali o diocesi che stanno discutendo sulla come accogliere, come tenere o non tenere un prete di un altro continente qui a fare il parco, eccetera, e queste questioni mi pare che stiamo adesso cominciando a capire come studiare, come verificare le questioni, però mi pare che saranno sempre le buone esperienze che indicheranno il cammino da procedere.
E quindi state dando più indicazioni allora? Sì,
sì, speriamo di poter dare indicazioni e soprattutto spunti di riflessione per capire la necessità e soprattutto quanto il Signore ci chiama a fare in questo momento, perché sempre la questione non è gestire una multinazionale che adesso abbiamo impiegati africani che devono venire alla multinazionale in Europa, ma è capire cosa il Signore ci chiama a fare. Se il Signore sta promuovendo tante vocazioni in Africa e c'è una mancanza di vocazione qui, se la secolarizzazione in Europa è fortissima e in Europa anche si è attaccati per forza per tutta la secolarizzazione che viene per la televisione e altri mezzi di comunicazione, ma che comunque c'è un senso religioso molto, molto,
molto forte tra tutti e due.
E queste cose, questo
Padre Cugno,
ci chiama qualcosa a fare, no?
Purtroppo stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione, la ringraziamo moltissimo di essere stato con noi, ringraziamo anche Monsignor Bacher, ricordiamo che era a proposito di un incontro tra la Chiesa in Africa e in Europa a proposito della nuova missione Ad Gentes e la formazione dei preti.
Io vi ringrazio anche la possibilità e vi chiedo di pregare per la... Noi abbiamo fatto questo incontro a Abidjan, nella Costa d'Avorio, che proprio questi giorni stanno per ricevere il risultato delle elezioni, quindi stiamo pregando anche perché tutto possa procedere in pace.
Certamente, grazie. Chiediamo ai nostri ascoltatori anche di pregare per la pace nel mondo e in Africa in particolare. A tutti la continuazione di un buon pomeriggio e a mercoledì prossimo con Afrofonia.